Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Dario Fabbri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. 2 dicembre 2019, cominciamo quest'oggi dalla notizia, peraltro molto, molto attesa, diffusa ieri con una lettera da parte dei suoi avvocati per cui Donald Trump non prenderà parte alle audizioni che riguardano la sua possibile messa in stato di accusa. Lo è stato appunto comunicato dai suoi avvocati con una lettera nella giornata di ieri, nella quale hanno spiegato che non si aspettano la possibilità di un processo giusto nei confronti del loro assistito e che dunque il presidente americano non parteciperà alle audizioni, quindi non risponderà nemmeno nel caso in cui fosse stato possibile alle domande che dalle commissioni della Camera dei Rappresentanti avrebbero potuto rivolgergli, proprio perché, così si legge nella lettera, siamo in questo caso sulla BBC, sebbene la lettera è stata diffusa inizialmente dal sito politico, dicevamo si legge perché non c'è la possibilità di un processo giusto, ad esempio come capitò, viene citato nelle righe a Bill Clinton durante il suo impeachment, quando almeno il numero di testimoni era pari fra repubblicani e democratici. Adesso invece c'è soltanto un testimone in favore dei repubblicani contro tutti gli altri, in particolare se ne nominano 3 che sarebbero stati scelti dai democratici, e questo secondo gli avvocati di Trump non renderebbe possibile il giusto processo per il presidente. Si tratta di uno sviluppo, dicevamo, molto atteso. Erano molto poche le possibilità che Trump decidesse di partecipare, specialmente in un contesto come questo, mentre si avviano i lavori ad essere conclusi, lo leggiamo in questo caso dalla Washington Post, lavori si intende presso le commissioni della Camera, poi si arriverà alla redazione di un rapporto definitivo sull'impeachment. Ricordiamo, impeachment che è centrato sulla richiesta da parte di Trump durante una telefonata al suo collega ucraino di indagare sul figlio Hunter Biden e sullo stesso Joe Biden, già è vicepresidente degli Stati Uniti all'epoca di Obama, candidato democratico, possibile sfidante per la Casa Bianca dello stesso Donald Trump. La messa in stato d'accusa dovrebbe, nel caso in cui, e questo è abbastanza scontato, si giungesse alla sua realizzazione, dovrebbe essere motivata proprio dalla richiesta di favori personali ad un leader straniero contro un altro cittadino americano, con l'utilizzo dei propri poteri, quelli appunto della Casa Bianca, per fini privati. Dicevamo, c'è la possibilità che nei prossimi giorni si arrivi alla conclusione della, chiamiamola, istruttoria, con un termine improprio, realizzata dalle commissioni della Camera, per poi preparare appunto il definitivo rapporto a riguardo e giungere ad una votazione. Sono intervenuti a riguardo, proprio sui tempi, repubblicani, che hanno spiegato di volere tempi molto brevi. La questione del tempo è in realtà fondamentale nella vicenda, dal momento in cui, ed è giusto spiegarlo in questo caso, viene dato altrettanto per certo che al Senato i senatori repubblicani, che sono la maggioranza nell'Assemblea, bloccheranno qualsiasi rimozione dalla presidenza di Donald Trump. Dilatare i tempi del processo da parte dei democratici potrebbe avere una sua funzione, perché l'unica ragione per cui Trump potrebbe essere abbandonato dai repubblicani al Senato è soltanto nel caso in cui l'economia americana se la passasse molto male nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. In quel caso, per l'appunto, Trump diventerebbe tossico, almeno secondo alcuni senatori repubblicani che hanno opinioni negative nei confronti del presidente, ce ne sono molti, ma che comunque per interesse di rielezione proprio del partito restano vicini a questi. Ma se l'economia crollasse, cambierebbero opinione. Il punto è che ci vuole del tempo su questo piano per vedere che cosa può succedere. Anche per questa ragione i democratici vorrebbero dilatare i tempi dell'istruttoria, però c'è un però, che è quello riguardante l'opinione pubblica, che in modo trasversale negli Stati Uniti giudica molto male solitamente il Congresso, dunque il Parlamento viene considerato bloccato da lungaggini, molto lento nello svolgere il proprio lavoro, spesso anche svogliato nello svolgere il proprio lavoro, ed una dilatazione dei tempi non farebbe altro che aumentare questo tipo, accrescere questo tipo di narrazione contro l'istituzione nel senso generale, per cui questa è la conclusione in sede di commento, in attesa di sviluppi clamorosi che al momento non sono all'orizzonte, che quindi dovrebbero portare alla messa in stato d'accusa di Trump alla Camera, ma ad una sua assoluzione al Senato. Dicevamo, in questo momento, visti anche i sondaggi che dimostrano come gli elettori, i rispettivi elettori, non si sono mossi in seguito alle audizioni pubbliche alla Camera nel loro parere contro o in favore di Trump, tutto ciò a cui può servire quanto stiamo vedendo è soltanto un'enorme raccolta di fondi per i due partiti, che appunto utilizzano la vicenda dell'impeachment per rivolgersi al proprio elettorato e raccogliere appunto fondi per la campagna presidenziale, che entrerà nel vivo non tra un anno, tra meno di un anno è prevista l'elezione presidenziale in sé, ma già a gennaio si cominciano le primarie democratiche. Quindi siamo veramente a pochissime settimane tra gennaio e febbraio, quando appunto avrà inizio la stagione delle primarie. Collegamento all'impeachment, sul Washington Post troviamo un articolo che si dedica a Zelensky, quindi al presidente ucraino, nei confronti del quale Trump si era rivolto proprio chiedendogli il favore di investigare Biden. Washington Post racconta di un'azione di Zelensky contro la corruzione. Siamo nel classico dei classici per quanto riguarda l'Ucraina, non soltanto l'Ucraina, ovvero la lotta alla corruzione, ma si tratta di una lotta, scrive il quotidiano della capitale statunitense, che potrebbe far arrabbiare Trump, perché tra coloro che sono stati epurati, cioè si tratta di oltre 500 giudici ucraini che alla fine del mese, cioè alla fine di dicembre, resteranno senza lavoro perché accusati più o meno di corruzione. Tra questi c'è anche uno dei principali contatti a Kiev per Rudolf Giuliani, uno di quelli che appunto era diventato il passaggio, il conduit tra l'amministrazione americana e la presidenza ucraina, e che aveva garantito spesso informazioni riservate, almeno questo viene sostenuto da più parti, e che adesso è finito nel mirino del presidente ucraino, in particolare del procuratore generale Ruslan Rabioshapka, nominato proprio da Zelensky, colui che lo stesso presidente ucraino lo scorso luglio aveva definito nella telefonata con Trump: si tratta di un mio uomo al 100%, e che quindi ne segue gli ordini, evidentemente, che adesso sta intervenendo contro alcuni contatti considerati cruciali dell'amministrazione Trump in Ucraina, dimostrazione di una pressione subita in maniera molto forte dal presidente ucraino da parte non soltanto dell'opinione pubblica americana, almeno la metà di questa, ma da parte soprattutto degli apparati statunitensi nei suoi confronti, che come sappiamo si sono schierati contro qualsiasi richiesta da parte di Trump nei confronti del presidente ucraino. La questione, oltre alla vicenda personale di Trump, riguarda appunto la possibilità per il paese ex sovietico di ricevere gli aiuti militari dagli Stati Uniti e di non vederli condizionati a favori personali nei confronti di Trump. Al di là dell'aspetto morale o giuridico della vicenda, per gli apparati è in ballo la collocazione dell'Ucraina nel fronte americano, strappata all'influenza russa, qualcosa su cui il presidente statunitense, in questo caso Trump, ma sarebbe stato lo stesso con chiunque altro, non dovrebbe intervenire, perché è considerato pericoloso nella sua scelta appunto di allentare l'interesse statunitense nel tirare verso di sé l'Ucraina, e non era inevitabilmente questo il punto della contesa. Ancora sul fronte di interventi americani all'estero più o meno informali, sul Washington Post c'è un interessante articolo che racconta dell'influenza di alcuni ricchi finanziatori statunitensi nelle elezioni britanniche. Si tratta di finanziatori tanto legati al fronte conservatore quanto a quello liberal, come si chiama negli Stati Uniti, che inevitabilmente hanno versato milioni di dollari a candidati presenti nelle prossime elezioni il 12 dicembre in Gran Bretagna e che al momento sono entrati in una inevitabile polemica proprio nel Regno Unito per la loro azione prevista dalla legge attraverso think tank che poi si sono rivolti a fondazioni e società legate ai vari partiti in Gran Bretagna, ma visto, racconta il Washington Post, ma era semplice l'inferenza in questo caso, vista la polemica riguardante la possibile influenza di agenti esterni nelle elezioni americane, riferimento inevitabile più o meno strambo e all'influenza russa nelle elezioni americane, in questo caso gli Stati Uniti si macchiano, secondo il quotidiano della capitale, in maniera legale, peraltro come previsto dalla legge britannica, di interferenza, meno interferenza pecuniaria nelle elezioni britanniche attraverso appunto milioni di dollari spesi in favore di gruppi legati ai vari partiti britannici. In particolare 3,7 milioni di dollari sarebbero stati spesi da 11 finanziatori americani in favore di gruppi legati alla destra britannica, che andrebbero a compensare, spiega il Washington Post, l'intervento ad esempio invece da sinistra di George Soros in favore di cause anti-Brexit. Si tratta in particolare di 800.000 dollari che la società, la fondazione Open Society di Soros, un altro cittadino statunitense, avrebbe appunto devoluto a organizzazioni contrarie alla Brexit. In Iraq invece, quindi cambiamo argomento per raccontare l'approvazione da parte del Parlamento iracheno delle dimissioni del primo ministro Abdul Mahdi, dimissioni che erano state annunciate nelle ultime ore e che sono state per l'appunto formalizzate. Si tratta di uno sviluppo, leggiamo in questo caso su Al Jazeera, che non fa altro che aumentare l'incertezza all'interno del paese. Si tratta di dimissioni che arrivano, ricordiamo, dopo due mesi di proteste in Iraq che hanno lasciato sul terreno più di 400 persone uccise durante queste manifestazioni. Manifestazioni che richiedono una migliore qualità della vita, un aumento delle possibilità di occupazione soprattutto per i più giovani ed una stretta nei confronti della corruzione, tutte proposte di riforma che lo stesso ormai ex primo ministro Mahdi aveva promesso di realizzare una volta giunto al governo e che per questo è finito all'indice da parte dei manifestanti, che su iniziativa del principale Ayatollah sciita d'Iraq ha dovuto lasciare il proprio posto dopo appunto essere stato invitato ad abbandonare per evitare ulteriori scontri in piazza. Difficile stabilire adesso se questa misura porterà ad una pacificazione almeno nelle strade dopo proteste che, dicevamo, hanno provocato oltre 400 morti. Ciò che è certo è che adesso il presidente iracheno dovrà nominare un altro primo ministro e non si sa al momento chi possa essere la figura designata in una fase confusa come questa. Per il momento almeno Abdul Mahdi resterà con il suo governo come facente funzione nell'attesa che un altro esecutivo ne prenda il posto. Altre manifestazioni, altre proteste riguardano anche l'Iran, proteste simili, sebbene con una dose di differenza che andremo ad indagare. Racconta in questo caso il New York Times di proteste come le più gravi in 40 anni in Iran, almeno dalla rivoluzione islamica, quindi dal 1979, anche a causa di una brutale, viene definita in questa maniera, repressione da parte del governo iraniano, che in questo caso avrebbe provocato almeno 180 morti, ricorda il quotidiano newyorkese. Anche qui si tratta di proteste scatenate inizialmente da un aumento del prezzo della benzina, che poi si sono tramutate in manifestazioni a tutto tondo che chiedono, anche come è capitato in Iraq, una migliore qualità della vita e riforme del mercato del lavoro che consentano una maggiore occupazione soprattutto per i più giovani. Si tratta, leggiamo all'interno dell'articolo, di un'ondata di proteste superiore ad esempio a quella del 2009 che seguì una elezione presidenziale molto contestata, nella quale si erano verificati, almeno secondo le accuse, numerosi brogli, e che all'epoca aveva provocato la morte soltanto, si fa per dire, fra mille virgolette, di 72 persone contro le quasi 200 che invece sono rimaste uccise in questi giorni in Iran. Un drammatico calcolo che rende tuttavia l'idea di quanto sia peggiore in questo momento la situazione, ed è questo uno dei punti sul quale dobbiamo tornare. Aggiungiamo a questa vicenda, prendendola da Al Jazeera, anche l'ondata di proteste che sta attraversando l'America Latina. Le proteste vengono il caserolasso, come viene normalmente definito, ovvero le proteste con padelle e pentole che stanno riguardando l'intero continente latinoamericano. Leggiamo su Al Jazeera: migliaia di persone in 12 paesi con padelle e pentole in una protesta contro i vari governi della regione, anche qui per l'aggravarsi delle condizioni economiche, sebbene poi in ogni paese ci siano specifiche motivazioni locali, ma è sempre le difficoltà dell'economia e quindi la mancanza di una sufficiente qualità di vita per le popolazioni locali ad aver innescato le proteste. Perché le aggiungiamo alle altre? C'è inevitabilmente, come capita sempre in questi casi, in fase di commento, il segnale di una recessione globale che si sta avvicinando, quando piazze così diverse, soprattutto non abituate a spontanee manifestazioni legate soltanto all'economia, il caso dell'Iraq in questo senso è proverbiale, ma nelle ultime settimane è avvenuto lo stesso anche in Libano, ad esempio, quando piazze così diverse e così distanti scendono e iniziano a manifestare per ragioni economiche, è evidente che si sta avvicinando una recessione globale che, come spesso capita, viene percepita prima come una scossa tellurica che arriva da lontano, dalle popolazioni più fragili sul piano economico. Peraltro l'America Latina da questo punto di vista è solita scendere in piazza per le difficili condizioni economiche, e l'ondata alla quale assistiamo non può che segnalare un trend globale legato appunto all'economia, con una differenza che poi si va ad inserire nel contesto locale dell'Iran, che ha anche altre questioni in ballo, cioè la classica fatica imperiale di un paese che spende molto per mantenere la propria sfera di influenza in Medio Oriente, che è costretto, vuole devolvere notevoli fondi proprio al mantenimento di questa, nell'incomprensione almeno di una parte della popolazione che li vorrebbe, quei pochi fondi a disposizione, peraltro in una fase in cui l'economia iraniana va molto male, vorrebbe appunto che questi fossero convogliati ad un miglioramento delle condizioni di vita. Ancora in Medio Oriente, invece, in Israele in particolare, ieri c'è stato l'annuncio da parte del Ministero della Difesa israeliano di una nuova costruzione di insediamenti ebraici. Siamo su Arez, nei pressi della città di Hebron, in un contesto come quello attuale, nel quale appunto ciò che è cambiato, come ricorda Arez, ma sono accuse che arrivano anche da molte fonti arabe che ad esempio troviamo su Al Jazeera, dicevamo, ciò che è cambiato è la posizione degli Stati Uniti, che ufficialmente hanno dichiarato di non considerare più, ormai due settimane fa, illegali gli insediamenti ebraici in Cisgiordania. L'annuncio del Ministero della Difesa si inserisce, almeno secondo l'interpretazione, dicevamo, di alcune fonti arabe, ma anche per quanto riportato da Arez, in una disinvoltura inevitabile da parte del governo israeliano alla riguardo, dopo l'intervento, il non intervento americano. Ci trasferiamo adesso invece in Cina, in particolare sul Global Times, quotidiano, principale quotidiano cinese in lingua inglese. Troviamo due interessanti interventi prima della chiusura, uno nel quale un economista chiede ufficialmente un maggiore stimolo fiscale e monetario per sostenere la crescita, peraltro già gonfiata nei numeri in maniera più o meno nota da parte del governo cinese, anche questo segnala le difficoltà dell'economia della Repubblica Popolare. E forse ancora più interessante un altro fondo a firma di Mao Xiaohong, un accademico che chiede invece alla Germania di trascendere le sue differenze ideologiche nei confronti della Cina per stringersi maggiormente alla Repubblica Popolare, soprattutto in tema di 5G, e sfidare gli Stati Uniti. Qualcosa di fondamentale, specie in una fase come questa in cui gli americani hanno notevoli sospetti nei confronti di Berlino. Era questa l'ultima notizia, un ringraziamento da Fiore Liborio alla console, Costanza Spocci in redazione. Da Dario Fabio, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.